Corto.
Salotto di Mao.
Allora, signore e signori, benvenuti al salotto. Oh, madonna, che accoglienza. Non devo neanche usare la formula di rito, perché ormai qui al Ponciotto col salotto siamo di casa. E già, diciamo, l'appuntamento numero uno, perché l'altro era l'appuntamento numero zero, diciamo. Ah, direi che potrebbe essere la sigla ideale per invece adesso presentarvi il prossimo ospite. Stiamo parlando di uno scrittore, di un paroliere. Signore e signori, ma dove è finito? Andate via adesso. Proprio una persona che conosce i tempi dello spettacolo, perché lui adesso, diciamo, dovendo essere appunto presentato, faccio un colpo di scena, cioè il presentatore mi presenta e io non arrivo, che è una cosa che potrebbero fare, diciamo, soltanto i grandi, diciamo, Macario, Fellini, che so. Però adesso io direi che se lo accogliamo con un applauso lui potrebbe arrivare, il nostro Luca Ragagnin. Guarda che entrata eccezionale che fate. Prego, accomodati Luca. Allora,
accomodati. Grazie, scusate il ritardo.
Ma no, ma figurati.
Allora, faccio una premessa.
Prego, fate io.
Che in Italia nessuno può fare lo scrittore se non è paraculato.
Questa è una premessa quasi marxista che ti metti giù.
No, ma sa, è una verità, cioè in realtà è un non mestiere. Scrivere libri, cioè produrre qualche cosa che generalmente non è richiesto dal pubblico, è un lusso. Per cui io rientro nella categoria dei paraculati. Poi per il resto devo dire sì. Da bambino, quando è iniziata? Con Salgari, Giulio Verne, si diceva Giulio Verne, non Giulio Verne, e non lo sapevo, nessuno può saperlo. Sapevo che quei libri lì da bambino mi davano un surplus di fantasia. Mia madre era una professoressa di lettere, io sono cresciuto con lei, a 4 anni sapevo leggere e scrivere, perché lei aveva fatto in modo, ma vorrei essere troppo sulle sere paraculati, ma anche questa è una paraculata. E per cui insomma ho iniziato molto presto. Se devo fare una seduta psicanalitica posso dire che ero un bambino timido, andavo all'oratorio, non mi integravo benissimo e quindi i libri e le storie, le avventure eccetera eccetera erano molto positive per me, mi davano energie diverse. Quindi, sì, prima ancora mi piaceva la poesia da ragazzino, e la poesia è la palestra migliore per prendere confidenza con i suoni, con le assonanze, con le rime, con i ritmi. Quella cosa lì poi trasportata nella scena musicale torinese in cui io in qualche modo ero coinvolto mi ha aiutato moltissimo, e quindi ho trasferito quel senso di musicalità nella forma canzone, che è una cosa completamente diversa, molto più chiusa, molto recintata, con un sacco di obbligazioni metriche, ma anche proprio di lemmi eccetera, e mi è piaciuto molto e quindi grazie ad alcune conoscenze, alcune amicizie della mia infanzia che a loro volta erano cresciute nella zona musicale, tu sai a chi mi riferisco, E quindi così è andata, è stato un po' casuale.
E su Sonica tu hai collaborato alla stesura dei testi, se non sbaglio?
No, non tutti, ho saltato 8.
Vabbè, hai saltato uno, non 8.
Ne ho saltati 2, ho saltato 8 e quell'altro che è però di su strumentale. Io sono cresciuto da bambino in un oratorio qua a Torino con persone che poi sono diventate dei musicisti professionisti. Ricordo Zorro, Silvestri, dei Fratelli Soledad.
Certo.
In quell'oratorio lì c'era Lux che fece il gruppo più dark di Torino, si chiamavano The Fear, eccetera, e c'era Massimiliano Casacci, e noi siamo diventati molto molto amici. E poi sono andati avanti e lui ha fatto la sua strada, io provavo a fare la mia pubblicando piccoli racconti in riviste molto di nicchia, nemmeno torinesi tra l'altro, eccetera eccetera, però alla fine ci siamo di nuovo incontrati quando lui ha terminato la sua vicenda musicale con gli Africa United, che erano ancora United, non United, e si chiuse in studio la sua registrazione per fare il produttore. Poi arrivi tu, no? Beh, ci va una sintonia. Noi eravamo grosso modo, non proprio coetanei, ma a me è capitato anche molto dopo, con persone molto più giovani. Riuscire a entrare nel desiderio comunicativo, parliamo di canzoni, di parole per le canzoni, di un gruppo, di un solista che ha una vicenda biografica completamente differente dalla tua. Ma io mi sono trovato molto bene, avevo di mio la palestra, come dicevo, della poesia, che è quella che ti dà un po' la misura, la temperatura delle sonorità. Non è soltanto questione di rime o di metrica, ma è proprio di aperture vocali. Poi tu lo sai bene, insomma.
Sto bene, cioè, diciamo, la canzone, ho capito un po'.
Il testo italiano non è il testo inglese, no, tra parole tronche ce ne sono poche, ci sono degli obblighi vocali di aperture A o chiusure O, U, no? E ti trovi davanti un artista che dice: guarda, qua vorrei dire questa cosa qua, però il suono è chiude, è in O, e le sillabe sono qua, 5, 6, no? Che è come, insomma, è come autoimpiccarsi, no? È bellissimo, però, perché comunque è un esercizio, è un esercizio notevole. Tu dici: ok, vabbè. La prima cosa che ti viene è dire: ma vattene a fanculo, tu, la tua musica, le tue vocali aperte e chiuse, le tue sillabe. Poi però dici: no, un attimo, no, vediamo un po', allora cosa posso fare? Questo lo posso fare? No. Quest'altro lo posso allungare? No. Posso aprire? No, perché è chiusa, eccetera. Ok, va bene. E cerchi lì dentro. E questa cosa qua, il mio amore per la poesia, per il suono, per l'oralità della scrittura, non solo poetica ma anche prosastica, perché comunque se tu leggi ad alta voce alcuni autori, anche in traduzione, Rabelais, Thomas Bernhard, dico, quella musica lì la capisci, no? Devi sentirla nello sterno, e la dice ad alta voce proprio per sentire quel ritmo lì, o quell'asfissia lì, eccetera. Tutto questo un po' mi è servito, quelle limitazioni che per me erano nuove ma che ho imparato a conoscere della forma canzone, mi sono servite, ho messo tutto insieme e poi qualcosa è uscito fuori. Perché, non lo so, a differenza di molte persone che scrivono, io non mi rileggo mai, perché voglio andare avanti, magari mi accanisco, mi inceppo su qualche cosa che sto facendo, poi però se trovo la soluzione che per me è adeguata, e questo vale per una canzone, vale per un racconto, vale per un romanzo, una volta che esco di lì non ci torno più. Sì, l'ho fatto anche su Zappa, perché le Zeppelin sono 9 dischi più un live. Zappa sono 55 ufficiali, quasi tutti i doppi, molti tripli, più altri 60 dell'estate Zappa. Che... vabbè, insomma, sì, perché ha un senso. Questa cosa qua, secondo me, ha un senso. Non mi è capitato sempre, ma quando mi è capitato di prendere un autore al suo primo libro o al suo primo disco, ed esserne rimasto in qualche modo, in qualche maniera, toccato, poi io ho continuato a seguirlo. Questo è anche uno dei motivi per cui non ho tempo per le cazzate, tipo rileggere me stesso. Cioè talmente tanta roba. No, ma io ho molto pudore su questo, anche perché avvicinandomi velocemente ai 60, certe cose non le dicevo neanche prima, in realtà. Però dirle adesso significherebbe passare per un vecchio rincoglionito che rosica, no? Che è una, come dire, un ritratto sociale. Allora, posto che a me del sociale non mi frega un cazzo, no? Proprio zero, però vorrei evitare di passare per questa cosa qua. Oggettivamente io penso, per quanto riguarda la mia conoscenza, i miei studi, i miei approfondimenti, eccetera, in musica, che questo sia un momento, per l'Italia, un momento veramente di recessione marcescente, non so come dire, siamo proprio nel miservi, no? nella misera espressione, sia musicale che i testi. Poi capisco anche che dei testi non frega più niente a nessuno, perché è un mondo questo, anche di fruizione artistica, musicale, in cui i testi non contano niente, perché ascoltare un testo significa soffermarsi, elaborarlo, eccetera. E questo mondo qua, di queste nuove generazioni, non ha questa urgenza. Tutto quello che ferma il tempo è roba vecchia che fa male, bisogna andare velocissimi. Allora io dico, e con te mi sono detto quando mi hai invitato, dopo 25, quasi 30 anni, a una nuova collaborazione. E allora c'è un modo di in qualche modo coniugare il pop, il popolare, il musicale, in un modo diverso. Si può fare questa cosa qua, essere leggeri in un certo senso, e però con la tasca, con i sassi dentro che ti costringe ad andare giù e a pensare e a lavorare, sempre rimanendo lievi. Questa è stata la scommessa con te per questo tuo lavoro discografico nuovo, e io ho provato a farlo. Vabbè, cioè, diciamo che questo è sempre un nuovo lavoro, qua in Italia, anche in cinema. Sì, sto lavorando come sceneggiatore a un progetto di Alessandro Castelletto, che è un regista qua di Torino, che si è messo in testa di raccontare la scena torinese musicale degli anni 90, con un focus dedicato ai Loschidesi, che sono,
l'altra settimana, cioè,
che sono Luca i Morì, prodromi dei Mau Mau, sì, esatto, Luca Morino.
Sì.
Quindi c'è Federico Sacchi, che è un music teller molto bravo, molto molto bravo, che è coinvolto in questo film. Stiamo lavorando su questa cosa qua. Guarda, per chiudere io direi, mi piace, cioè non è il modo artistico, il mezzo artistico, è il messaggio. Buttiamo dentro McLuhan e questa roba qua. Il mezzo è il messaggio, no? Cioè il messaggio è la cosa più importante. La cosa più importante nel caso cinematografico è una memoria di una città molto diversa da questa, parlo di Torino, che era però anche molto pullulante, molto brulicante di germi, che poi sono un po' un po' nati, si sono sviluppati, un po' si sono seccati. E dall'altro lato è il fatto che la memoria, per quanto mi riguarda, e non parlo solo di canzoni, ma parlo anche dei miei libri, è l'unico motore che mi muove. Cioè il fatto che comunque, beh sì, non è allegrissimo, è poi molto poco estivo, però diciamo che il concetto di caducità, dimenticanza, dissoluzione, questi concetti li ho piantati in testa come tre chiodi, sempre, li ho da tanti anni e a maggior ragione adesso ne invecchio, e per cui lavorare contro il tempo è quello che io desidero fare, anche il motivo per cui non faccio più vita sociale, perché la vita sociale, pubblica, mondana, non lavora contro il tempo, ma come dire, fa un pompino al tempo presente.
Signori e signori, Luca Ragagnini! Oh.
Corto.
Salotto di Mao.